niño pido con un cubo servido, pa' que muera la cabeza, la rabia, el silencio. No lo importante, un papo y dos animales, siempre un sin número y un físico poco. Para lo del poco, la mía ya pesa pare. Pa' lo que he estado, yo visto, yo perso. No puedo presionar, pero un topo en el foco. Voy a ofensiva, que es el dólar infinito. Voy a ofensivo y mi pena se llama el cancelado. La memoria, la baja está aquí, solo yo. Perché io non sono più la stessa voce. E parlo come fossi ancora un uomo, ma io uomo non sono più. E parlo come fossi ancora vivo, ma io vivo non sono più. Sono polvere, sono dolore, non ho più figli, non ho più amore. Sono polvere, voi, il vento mio.
Andiamo ad iniziare, mentre sfuma questa bella canzone, andiamo ad iniziare appunto questa trasmissione di oggi, 11 dicembre 2007. Una trasmissione questa che in qualche modo porta anche nella sua stessa data il suggerimento dei temi che andremo a trattare. Parleremo appunto di domani, del 12 dicembre, degli appuntamenti che sono previsti in questa città e cercheremo eventualmente anche di aprire qualche finestra su quanto si muoverà anche nel resto d'Italia rispetto a questo appuntamento. E tempo permettendo cercheremo di chiudere con un collegamento, un contributo che possa in qualche modo sviscerare almeno in parte l'operazione che sta facendo una nota conoscenza di chi abita questa città, ovvero Francesco Storace con la sua neonata creatura alla destra. Con cui in qualche modo ci troveremo a fare i conti e che finora non abbiamo mai affrontato da questi microfoni. Nel frattempo un saluto e un augurio di pronta guarigione all'altra consueta voce di questa trasmissione, la voce quella con un po' più di chiacchiera, allettata da qualche malanno di stagione e che solo a me. Un abbraccio anche prima di iniziare agli antifascisti, alle antifasciste torinesi sotto processo per i fatti della manifestazione del giugno 2005, a seguito che fece seguito ad un gravissimo accoltellamento di un compagno nel quadro dell'aggressione del tentato assalto da parte di una banda di nazisti al centro sociale Barocchio. Dopo un iter processuale anche abbastanza folle che ha visto pendere sulla testa dei compagni l'ormai abusata accusa di devastazione e saccheggio per, mi pare, se non sbaglio, un paio di fioriere rovesciate e qualche vetrina rotta durante una carica della polizia. La sentenza di primo grado arrivata appunto due giorni fa ha visto cadere questo reato assolutamente spropositato e la cosa non può che farci tirare un respiro, un sospiro di sollievo. Sospiro che non può essere di gioia visto che le condanne ci sono comunque state da 3 mesi a 1 anno, senza contare poi la carcerazione preventiva che hanno subito molti di questi compagni nei mesi precedenti. Però insomma, sì, forse può prendere atto di una battuta d'arresto, se vogliamo essere ottimisti, o quantomeno di un inceppo in questo meccanismo che da qualche anno a questa parte sta diventando sempre più pesante, ovvero l'uso e l'abuso di questo reato di devastazione e saccheggio, che ricordiamo prevede pene pesantissime dagli 8 ai 15 anni di carcere, e che sta venendo chiaramente usato come vero e proprio spauracchio contro le lotte sociali. A giorni ci sarà tra l'altro la sentenza per i 25 compagni e compagne sotto processo per le giornate di Genova. L'accusa è la stessa. Quindi insomma le antenne vanno tenute alte. Parlando appunto tra l'altro di meccanismi e di spauracchi, parliamo anche di quello che abbiamo definito strategia della paura, e in qualche modo torniamo a quello che è l'argomento del giorno, ovvero quel filo che lega il 12 dicembre 1969 al giorno d'oggi, cioè quel filo che lega la strategia della tensione all'odierna strategia della paura. Iniziamo appunto a parlare di 12 dicembre di 42 anni fa, del 1969, quando una bomba esplodeva nella sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, provocando 16 morti. La bomba che in qualche modo sancisce, almeno per convenzione, l'inizio in questo paese di quella che è stata definita la strategia della tensione, che ha seminato sangue e terrore nel tentativo di arrestare un movimento che ha autenticamente messo in discussione lo stato di cose presenti, e a cui lo Stato e gli apparati repressivi, i servizi e le classi al potere hanno risposto con le stragi e con il sangue ed il terrore, mediante l'uso della manovalanza fascista, sempre pronta ad essere impiegata contro chi lotta.
Pendant la dictature, c'était plus dur, alors je vais pas me plaindre, même si ici y a pas de futur, moi j'aime bien les études, on m'a dit c'est bien mais inutile, ici beaucoup ont arrêté avant même de savoir écrire dans mon jardin. Secret, je cultiverais peut-être médecin, soigner tous ces enfants malades qui ne mangent pas à leur faim, je comprends pas. Dans la ville, je vois bien tous ces petits faire la manche devant le mépris de ceux qu'on appelle les gens bien, je m'interroge, ne voient-ils pas la misère, ils nous écrasent pour bénir l'homme venant de l'autre hémisphère. Papa dit qu'on est traité comme des chiens, je merci, j'ai ma famille, plus loin y a des orphelins qui vivent dans les déchets. Des fois je pleure en cachette, mais pas longtemps, car je pense à mes aînés qui ont connu le chant des mitraillettes. Et puis grand-mère disait toujours, la vie c'est l'espoir, si t'en as plus, t'es comme mort, et vivre lève de l'espoir.
Nos soleils, no perdí la esperanza. Estos malditos dictadores jamás podrán destruir la lucha de los pueblos que no pueden olvidar a sus desaparecidos.
La folie, la folie, quand un matin il a appris que la banque lui avait volé ses économies. Impuissant, tout le monde était affolé, il n'était pas le seul, c'est la nation entière qui s'était fait voler. Depuis ce jour, avec beaucoup de gens de la ville, ils bloquent les routes pour bloquer l'économie du pays, c'est leur façon de se faire.
Noi di questo e di quali sono stati i passaggi e il percorso che ci porteranno domani a scendere in piazza, ne parleremo a brevissimo con un compagno della rete antifascista metropolitana di Roma che stiamo cercando di raggiungere telefonicamente.
Une démocratie ratée dans un pays si riche, sans enfants, dans le ventre, qu'une tasse de maté, parce qu'on est dirigé par la mafia du crime. Moi, je comprends...
Ci riproviamo, quindi vi lasciamo ancora un po' di musica. Questa è Kenny Arcana, la canzone Victoria.
Si se vive con dignità, si crede un cardonero. En la lucha de los pueblos, en memoria de Marco Guevara Zapata, juntos salta la victoria. Juntos salta la victoria. Juntos salta la victoria. Juntos salta la victoria.
Younger, I lived in fear that incarceration of some kind is near. I checked my head, intact with rules.
Non riusciamo al momento a metterci in contatto con questo compagno, quindi ci riproveremo più avanti. Nel frattempo iniziamo anche a raccontare allora quella giornata che sarà domani, la raccontiamo direttamente noi.
Through thick and thin, they found a shelter under my skin.
Come abbiamo già detto anche altre volte da questi microfoni, la data del 12 dicembre è stata in qualche modo individuata nel corso del Laboratorio Nazionale Antifascista, svoltosi al Centro Sociale Forte Prenestino, gli scorsi 27 e 28 ottobre. Ed è stata subito appunto considerata come una data fondamentale nel quadro di rivalorizzare e recuperare la memoria storica di quella che poi è veramente la nostra storia, molto più di tante altre. Il 12 dicembre sta veramente nel nostro patrimonio e nelle nostre radici, e allo stesso modo quella data assume in questo momento un valore che è anche molto attuale, che parla direttamente al periodo che stiamo attraversando.
Destructible.
Se la strategia della tensione serviva, come abbiamo detto, a in qualche modo arrestare il movimento operaio che in lotta in quegli anni, come dice il comunicato che indice anche la mobilitazione di domani, è impossibile non vedere oggi nel pacchetto sicurezza la materializzazione di una nuova logica di controllo sociale da parte delle istituzioni. La creazione di nuovi capi espiatori per nascondere i veri problemi economici e sociali di oggi. Il pacchetto di sicurezza è una politica che definisce i nuovi confini della legalità e che prevede una progressiva criminalizzazione della società e del dissenso, una sorta di, appunto, strategia della paura intollerabile che comincia a costare vite innocenti e che giustifica abusi di potere da parte di forze di polizia, parti della magistratura e cariche politiche. Con cui dovevamo parlare non si trova, ma per fortuna la rete antifascista metropolitana ha mille risorse. C'è un'altra compagna della RAM in linea, ci senti?
Sì, buongiorno a tutti e tutti.
Buongiorno a te. Allora, noi stavamo parlando, appunto, avevamo accennato come la data del 12 dicembre fosse emersa nel corso del laboratorio antifascista e in qualche modo, oltre a essere una data storica che ci fa piacere recuperare anche nel quadro di, appunto, riprenderci la nostra memoria storica, è una data anche molto attuale, soprattutto nelle forme in cui sarà declinata. Ci puoi spiegare questo legame che è stato fatto tra il 1969 ed oggi?
Beh, allora, questo è successo. Durante lo scorso laboratorio antifascista, l'intuizione, il ragionamento che abbiamo fatto rispetto alla deriva securitaria è stato quello di accostare il 12 dicembre del 1969, che appunto nella memoria di tutti è legato all'inizio della strategia della tensione, a quello che stavamo vivendo in questo momento storico preciso in Italia, ovvero una nuova forma di strategia della tensione che abbiamo voluto chiamare strategia della paura, ovvero il modo in cui la politica e i media stanno costruendo il mostro, praticamente sbatti il mostro in prima pagina, stanno creando la paura dell'immigrato, la paura del diverso, la paura appunto di quello che accade per le strade, tutto questo per nascondere quelli che sono i reali problemi, i reali disagi che vive la popolazione, che sono quantomeno lontani dall'affrontare. E quindi nulla, semplicemente è stato questo il modo di voler attualizzare una data così importante per la storia del nostro paese e appunto volerla ricordare, soprattutto raccontando però anche quello che sta accadendo in questo momento in Italia. E appunto quindi la scelta di stare a Piazza Fiume domani pomeriggio è legata anche a questo, cioè c'è la volontà di consolidare la pratica, di, come dire, boicottare il negozio di Delfo Giorgi. Non so se ne avete parlato, ovviamente.
Non ne abbiamo parlato, in realtà volevamo appunto adesso aprire una finestrella sulla location, perché Piazza Fiume per l'appunto è il secondo anno consecutivo che questa cosa si svolge a Piazza Fiume, che non è in uno dei luoghi canonici del movimento, no?
Quindi... Esattamente, infatti non ci vede molto spesso lì presenti. Abbiamo voglia però di consolidare questo appuntamento, scegliendo Piazza Fiume perché? Perché appunto Piazza Fiume vede la presenza del negozio appunto appartenente a Delfo Giorgi, il negozio Oxus, che, come dire, in maniera quantomeno allucinante e surreale vende borse, così come Delfo Giorgi piazzò quella mattina del 12 dicembre, quel pomeriggio del 12 dicembre, la bomba a Piazza Fontana, appunto, a Milano, proprio dentro una borsa all'interno della Banca dell'Agricoltura. Bene, in modo surreale lui fa i soldi in questo momento, coperto dallo Stato italiano e dalle, appunto, come cittadino giapponese, vendendo pellami e borsette. Quindi noi per il secondo anno di seguito saremo a Piazza Fiume per, come dire, ritornare, far mettere sotto gli occhi di tutti quanto sono scandalose certe vicende italiane, quanto sia scandaloso che i responsabili di stragi di Stato così pesanti che hanno segnato il nostro paese vivano appunto da miliardari in giro per il mondo. E allo stesso modo appunto saremo presenti per riprenderci le strade e le piazze, come una pratica insomma abbastanza usuale e consolidata, ma per raccontare, per dire il nostro modo di declinare la parola sicurezza. La sicurezza appunto non è quella che ci vogliono raccontare loro, che fa comodo ai politici per nascondere il disagio sociale che si vive, è l'insicurezza che viviamo noi tutti i giorni e che contro la quale lottiamo, che è appunto sono i reali problemi. Quindi saranno presenti con noi gli occupanti di casa, le donne che hanno costruito la manifestazione del 24 novembre, diversi percorsi, gli studenti medici che sono appunto in mobilitazione antifascista oggi, perché appunto questi sono i reali problemi che vive la gente, di questi abbiamo voglia di parlare. Il pacchetto sicurezza è evidentemente una reazione dello Stato e dei media, che ne sono lo strumento per coprire tantissimi altri problemi, e quindi questo è un po', abbiamo deciso di declinarla così, 12 dicembre 69 dalla strategia, 12 dicembre 2007 dalla strategia della tensione alla strategia della paura.
Vogliamo ricordare anche le coordinate della manifestazione che non abbiamo ancora dato, quindi
sì,
Piazza Fiume...
L'appuntamento è di domani a partire dalle 17 a Piazza Fiume.
Ok, va bene, io non so se tu vuoi aggiungere qualcosa, se no possiamo...
Penso più o meno di aver riassunto brevemente appunto in che cosa consiste l'idea. È ovvio che ognuno riuscirà appunto ad animare la piazza a modo suo, portando i propri contenuti, e questa sarà la cosa più importante, una piazza appunto quantomeno aperta e trasversale tra tutti i vari percorsi che non si sentono assolutamente rappresentati da questo modo di parlare appunto di sicurezza e di cittadinanza civile.
Va bene, noi ti ringraziamo, ci vediamo allora domani alle 17 a Piazza Fiume.
Perfetto, a voi.
Grazie.
Buongiorno.
Un abbraccio.
Sicuro uscirei più spesso, farei sentire, se mi sentissi vivo ti farei vedere quello che so fare. Con in mano i giorni senza farli cadere, ed il sorriso giusto, e puoi farmi avanti senza testa bassa, senza pensarci troppo. Ti farei vedere come sono cresciuto, che la mia schiena è dritta, come so dare la mano, come guardo lontano e come so cambiare.
E come dicevamo, iniziative che poi declineranno questa parola d'ordine del filo che unisce strategia della tensione e strategia della paura si svolgeranno in tutta Italia. A Milano c'è già stato un presidio sabato, a Brescia ci sarà un corteo, a Bologna la mobilitazione in qualche modo incrocerà le lotte dei lavoratori. A Bergamo si svolgerà invece un incontro pubblico dove verranno presentate e approfondite questioni molto inerenti ai temi di questa giornata. Tra l'altro questioni circolate anche abbastanza poco, anche nell'ambito di movimento, e noi dovremmo essere proprio in questo momento al telefono con un compagno di Bergamo. Ci senti?
Ciao a tutti e tutte.
Ciao a te. Allora, ci dovresti appunto raccontare questa iniziativa. Premesso che ognuno dei temi che saranno affrontati durante questo incontro probabilmente meriterebbe uno speciale maldestra, e anzi sicuramente torneremo a parlarci le prossime settimane, magari per approfondirli. Se però intanto ci vuoi presentare e raccontare per quanto possibile come si svolgerà questa iniziativa, di cosa parlerete, io ti lascerei la parola.
D'accordo. Allora, innanzitutto, vabbè, noi abbiamo scelto questa formula qua dell'incontro pubblico, che in realtà sarebbe più giusto definire come un seminario di approfondimento, perché tratteremo tre questioni e cercheremo di farlo in maniera abbastanza approfondita. L'incontro, il filo conduttore di questo incontro, che riguarda il tema delle forze dell'ordine in Italia, degli abusi delle forze di polizia e della repressione sui migranti, chiaramente nella fattispecie nella Bergamasca, passa attraverso tre episodi d'attualità degli ultimi due anni, e sono tre episodi che purtroppo, come dicevi tu, sono rimasti abbastanza in ombra, ma il cui significato secondo me è tutt'altro che trascurabile. Il primo di questi episodi riguarda un episodio di repressione nei confronti della comunità più importante di migranti che c'è in città, che è la comunità boliviana, che a Bergamo conta circa 20.000 persone residenti, quindi si tratta anche di una delle comunità boliviane forse più grandi d'Europa. Questa comunità è particolarmente concentrata nel quartiere di San Tommaso a Bergamo, e l'episodio è risalente alla fine del 2005, quando la polizia interveniva in un parco frequentato alla domenica da diverse famiglie della comunità boliviana per sgombrare il parco in malo modo. Per quale motivo sgombrare il parco? La presenza della comunità boliviana in questo parco alla domenica pomeriggio, perché diventa un luogo di ritrovo dei giorni festivi questo parco, ha destato diversi malumori nel quartiere, malumori che sono assolutamente intolleranti, no? In qualche modo, poiché in realtà si tratta di famiglie con bambini anche, no? Cioè padre di famiglia, moglie con genitori, fratelli, i figli. La polizia interviene e interviene in modo molto aggressivo. La dinamica peraltro è confusa, in quanto l'Eco di Bergamo, che è il principale organo di stampa di quel pomeriggio, riporta nell'arco di una settimana diverse versioni. Alcuni compagni casualmente assistono, due compagni, un compagno e una compagna assistono casualmente a quest'atto di brutalità, e addirittura trovano un ragazzo svenuto per terra, percosso dalla polizia, e intervengono in aiuto di una signora di età, di origine boliviana, aggredita dai poliziotti, apparentemente senza motivo, per quanto il compagno e la compagna hanno potuto vedere. Intervengono e vengono successivamente denunciati per resistenza e violenza, per concorso in resistenza e violenza. Per quale motivo abbiamo inserito questo primo episodio nell'incontro? Perché il compagno e la compagna sono stati rinviati a giudizio e saranno a processo proprio questo mese. Quello che ci interessa ricostruire, oltre appunto all'episodio repressivo, è anche poi tutto quello che ne è seguito, quindi il tantan politico, no? Del dibattito politico, per la giunta di centrosinistra alla fine decide di chiudere il parco alla domenica pomeriggio come soluzione per impedirne l'accesso ai boliviani, e la cosa sui giornali assume dei toni assolutamente espliciti e smascherati, no? Cioè impediamo l'accesso alla comunità boliviana a quello che è diventato il ghetto dei boliviani. Particolarmente interessante da questo punto di vista la contrapposizione che delinea l'Eco di Bergamo tra i boliviani e i residenti del quartiere, come se in qualche modo i boliviani non fossero residenti del quartiere, no?
Questo è lo stesso modello che si riproduce anche a Roma e penso in tantissime altre città italiane, insomma.
Certo, quindi questo è il primo episodio, no? Diciamo abbastanza classico, come dici anche tu. E gli altri due episodi invece sono due episodi particolarmente pesanti. Il primo riguarda il caso di Abu El Qassim Bretel, cittadino italiano con la cittadinanza italiana, residente originario del Marocco, che nel 2001 si reca in Pakistan. In realtà si reca in Pakistan perché sta realizzando la traduzione di un testo del Tafsir di Ibn Kathir, che è un'interpretazione del Corano, quindi un testo di tipo teologico. Viene fermato pretestuosamente in Pakistan poiché viene contestata la non veridicità del suo passaporto, gli viene accusato di detenere un passaporto italiano falso, quando assolutamente questa cosa viene poi smentita, poiché il passaporto gliel'ha stato regolarmente rilasciato dalla questura di Bergamo. Viene arrestato quindi pretestuosamente dalle autorità pakistane, viene tenuto per un mese in carcere in Pakistan, dove viene torturato sistematicamente. Ripeto che si tratta di un cittadino italiano in questo caso. Viene interrogato per 4 volte dagli agenti della CIA e dopodiché attraverserà una vera e propria odissea, come si suol dire, nel senso che sarà uno delle vittime, esattamente come Abu Omar, di un sequestro della CIA, che attraverso un volo illegale lo porterà in un carcere marocchino. Questo carcere marocchino è il carcere di Temara. È particolarmente importante questo carcere perché è un carcere che è assolutamente al di sopra del diritto di qualunque tipo di legge marocchina internazionale. È il quartier generale dei servizi segreti marocchini e soprattutto è un carcere illegale e segreto, cioè è un carcere che in realtà non esiste. Qui viene ripetutamente interrogato dagli americani della CIA, ovviamente. Per quale motivo? E qui è poi il motivo per cui abbiamo inserito questo episodio qua gravissimo che riguarda un bergamasco cittadino italiano, l'abbiamo inserito in questo incontro, perché tutta questa persecuzione nei suoi confronti, che tra l'altro, ricordiamolo, è ancora in carcere, condannato in via definitiva a 9 anni di reclusione, assolutamente innocente, ma condannato per associazione sovversiva e riunione non autorizzata, e in questo momento è in sciopero della fame da quasi un mese. Per quale motivo l'abbiamo inserito tra gli episodi? Perché? Perché questa persecuzione nei suoi confronti parte da un'informativa recapitata alla Digos di Bergamo e da un'operazione di polizia e un'indagine condotta dalla Digos della Questura di Bergamo nei suoi confronti. È particolarmente importante questo. Il 3 luglio del 2001, proprio pochi giorni prima di Genova, in un contesto febbricitante e delirante da parte dei media, in cui si parlava addirittura di sacche di sangue infetto.
Sangue infetto, missili terra-aria e quant'altro, sì.
Esattamente, sulla scia di quei giorni e del delirio mediatico di quei giorni, viene perquisita la sua abitazione. Per quale motivo? Perché è sospettato di appartenere ad Al-Qaeda e di essere un pezzo grosso di Al-Qaeda. Questa cosa sarà poi confermata dalla Repubblica e addirittura verrà indicato come uno dei possibili esecutori materiali della strage avvenuta a Casablanca, firmata dal gruppo salafita per il combattimento e la predicazione, se non sbaglio, ecco. Cioè, nel senso, un contesto totalmente delirante, perché la magistratura italiana nel 2006, nella sua sentenza, leggo testualmente, riterrà l'imputato, nella sentenza dirà totale insussistenza di elementi di accusa processualmente utilizzabili che consentano di affermare che gli indagati abbiano partecipato ad un'organizzazione terroristica islamica, per cui è assolutamente innocente, perseguitato in seguito a questa indagine condotta dalla Digos di Bergamo sulla base di un'informativa totalmente infondata. Lo stesso Locatelli, senatore bergamasco di Rifondazione Comunista, si interesserà alla questione, non solo lui, perché anche il Parlamento europeo se ne interesserà, e appunto sottolineerà in un'intervista all'Eco di Bergamo, in una dichiarazione all'Eco di Bergamo, che assolutamente tutto questo non sarebbe potuto accadere senza il contributo determinante, diciamo, dell'ufficio Digos della Questura di Bergamo. Ricordo anche che negli stessi giorni in cui è partita questa operazione nei suoi confronti, questa perquisizione, ci fu un altro episodio particolarmente emblematico avvenuto a Bergamo, in cui tre giovani attivisti del centro sociale Pace Paciana, proprio negli stessi giorni, poco prima di Genova, venivano aggrediti e percossi violentemente da alcuni agenti di polizia, senza alcun motivo, in pieno centro di Bergamo alle 2 del mattino. Il giorno seguente, uno di questi poliziotti si presentava in tribunale, processati per direttissime i tre giovani, con le stampelle e con la mano fasciata, perché si era incassato un dito e si era slogato una caviglia, no? Cioè, perché aveva distribuito calci e pugni. Nemmeno il giudice crederà a questo poliziotto, ma questo poliziotto, che si chiama Alfio Rota Bulò, della Questura di Bergamo, verrà premiato quell'anno come miglior poliziotto dell'anno.
Tra l'altro a Bergamo c'è stata anche tutta una stagione di aggressioni fasciste, in qualche modo anche se non coperte, quantomeno tollerate dalle forze dell'ordine, e una serie anche di dinamiche che dimostravano anche chiaramente come certi personaggi fossero liberi di agire sul territorio bergamasco e di aggredire compagni, migranti e quant'altro, no?
In quel caso il ruolo dell'ufficio Digos della Questura di Bergamo fu assolutamente inquietante. Io riporto solo un episodio di quella stagione, che può essere ritenuta una stagione, quella è secondo me la strategia della tensione, no? Cioè il tentativo di colpire in quel caso i movimenti, okay, per indebolirne la concretezza e l'azione sul territorio, no? Riporto un solo episodio che secondo me è emblematico di tutta quella vicenda. Il Paci Paci Paciana, il centro sociale autogestito della città, fu colpito per ben 2 volte da attentati incendiari, il primo dei quali violentissimo, perché distrusse buona parte degli spazi del centro sociale. E in quel caso l'ufficio Digos della Questura di Bergamo aprì un'indagine sugli stessi occupanti del centro sociale, sostenendo che si sarebbe trattato di faide interne che erano state regolate in questo modo, ovviamente delirante e ridicola come cosa.
Questa cosa riporta anche tutta una serie di brutti ricordi, anche di eventi successi a Roma, esattamente con la stessa dinamica, anche più grave, insomma.
Ok, io sottolineo un aspetto però qua, che già era emerso rispetto a quanto dicevo dell'Ardens prima. A Bergamo diciamo che il meccanismo è questo: alcuni partiti della destra istituzionale, dopo ci andiamo sul caso Pandanera con cui concludo, soffiano sul fuoco, diciamo, dell'intolleranza. La polizia si muove in un certo modo, spesso anche in modo non legale, come abbiamo visto, ma come vedremo di nuovo, o quantomeno estremamente discutibile e inquietante. E l'Eco di Bergamo sostiene sistematicamente questo modo di agire delle forze dell'ordine. Nel fatto specifico, l'Eco di Bergamo riceveva subito una comunicazione, stranissimo, perché la polizia svolge un'indagine e ne dà comunicazione al principale quotidiano cittadino perché renda pubblica la cosa e gli dia visibilità. E l'Eco di Bergamo in prima pagina titolava: rogo Paci Paciana, spunta la pista interna. Ovviamente pista interna che non ha portato assolutamente a nulla, perché era una pista interna delirante. Io però, senza perdere altro tempo, vorrei fare un cappello sulla questione Pandanera, che mi sembra la questione più scottante,
esatto,
da questo punto di vista. Nel senso che è assolutamente attinente con quanto affermato fino a questo momento, ma secondo me è veramente la questione più inquietante. Dunque, quest'estate, nel luglio del 2007, vengono arrestati diversi agenti della polizia locale e diversi carabinieri per avere compiuto una serie di raid nei confronti di migranti in modo specifico. In alcuni episodi probabilmente piccoli spacciatori di sostanze stupefacenti. Per quale motivo è partito? Il gruppo ovviamente, questa che appariva veramente come un'organizzazione segreta e assolutamente illegale, prende il nome di Panda Nera, tra l'altro evoca la questione, i fatti riguardanti la Uno Bianca. Drammaticamente evoca questo tipo di immaginario. Per quale motivo la banda della Panda Nera? Perché il gruppo ricorreva ad una Panda Nera sottratta ad uno sfasciacarrozze con una targa rubata. Sottolineo il fatto che la persona che aveva subito il furto di quella targa aveva sporto denuncia proprio agli stessi carabinieri che la utilizzavano di notte per compiere i loro raid, però questo è particolarmente questa è giusto una nota di colore dove colore purtroppo in una vicenda in cui di colore ce n'è poco. Per quale motivo secondo me è interessante questo episodio qua, e bisogna farci una specifica, ma perché in realtà questo episodio non era un gruppo di poliziotti, di carabinieri, che si era messo a compiere questi atti scellerati. Qua siamo di fronte ad una cosa ben diversa. Ad essere arrestati sono stati gli agenti della polizia locale, di un'intera stazione della polizia locale, cioè quella di Corte Nuova, che è rimasta vuota, e di un'intera caserma dei carabinieri, la caserma del comune di Calcio, un altro comune della Bassa Bergamasca, arrestati interamente. Cioè, qui non si tratta di alcune deviazioni, come poteva essere il caso della Uno Bianca, tra virgolette, o perlomeno come è emerso il caso della Uno Bianca. Qua si tratta di un'intera caserma e un'intera stazione di polizia. Ed è interessante anche per un altro motivo. Perché a mio avviso non si può parlare, come ho detto, di una deviazione, perché in realtà questi carabinieri e agenti della polizia locale non svolgevano attività, tra virgolette, criminose. Loro non erano altro che, questi raid non erano altro che una emanazione, tra virgolette, un prolungamento della loro attività lecita. Loro ricorrevano alla Panda Nera, ai blocchi della Panda Nera, per poter compiere operazioni antidroga, tra virgolette, senza tutti i limiti che ti pone la legge, no? Quindi al di sopra della legge in qualche modo, al di sopra di qualunque regola possibile, quindi utilizzando quest'auto rubata, compiendo pestaggi, torture, inseguimenti, sequestri di droga. Consideriamo che la droga e i soldi che venivano sequestrati non compaiono sui verbali perché sono letteralmente spariti, sostanze stupefacenti sequestrati e soldi ammontanti a diverse centinaia di euro. Inoltre, particolarmente interessante a mio avviso, il fatto che il comandante della compagnia dei carabinieri di Treviglio, che è la seconda compagnia di Bergamo più importante dei carabinieri, Massimo Pani, è indagato nella stessa vicenda per favoreggiamento e intimidazione di testimoni. Per quale motivo? Perché ha coperto uno dei personaggi coinvolti nella vicenda della Panda Nera, che era processo per un episodio sempre legato a questa attività che potremmo chiamare attività parallela, no? Cioè attività clandestina dei carabinieri, intimidendo i due militari che l'avevano denunciato e che volevano testimoniare contro di lui. Cosa aveva fatto questo agente che il comandante Massimo Pani voleva coprire? Questo carabiniere aveva arrestato uno spacciatore di droga utilizzando un pregiudicato agli arresti domiciliari. Quindi questo carabiniere aveva fatto evadere aveva appunto partecipato all'evasione di questa persona per poi ricorrervi per tendere una trappola ad un altro spacciatore. Qualcuno potrebbe dire, ma in fondo colpivano degli spacciatori. Beh, in realtà non era proprio così la questione, nel senso che nel momento in cui vengono meno tutte le limitazioni che la legge pone all'agire delle forze dell'ordine, subentra l'arbitrarietà. delle forze dell'ordine dell'agire. Cioè, noi siamo di fronte ad un episodio che è di una gravità incredibile, cioè quando si dice, no, chi controlla i controllori, cioè siamo veramente di fronte a questo.
Io sono sicuro che gli ascoltatori di questa radio non pensino, ma in fondo facevano bene o qualcosa di simile, e tra l'altro siamo assolutamente d'accordo anche sul non usare la parola deviati, ma come anche per i servizi segreti, che vengono a volte definiti servizi segreti deviati nel caso della strategia della tensione, eccetera, perché di deviato non c'è assolutamente niente, quello è il loro lavoro, quella è la loro attività, e che sia poi codificato o meno da un testo ufficiale.
Se posso, volevo fare sottolineare un ultimo aspetto di questa vicenda qua.
Sì, dici.
Di chiusura, cioè che è un aspetto che è una questione di contesto, cioè il dove è successo questo episodio, cioè nella bassa bergamasca e in un certo numero di comuni, perché è molto interessante questo aspetto qua, il fatto che nella bassa bergamasca il 90% dei comuni, ora forse sbaglio, l'80% dei comuni sono in mano alla Lega Nord Padania, sono 43 nello specifico i comuni in mano alla Lega Nord Padania, che ora si sono coalizzati proprio in questi giorni e stanno conducendo una battaglia contro il prefetto per proibire i matrimoni tra migranti senza permesso di soggiorno e italiani. Inoltre io sottolineo il fatto che quest'estate a Covo, che è un comune particolare, perché è un comune la cui giunta è di Alleanza Nazionale e il cui sindaco Carlo Ridondi è famoso perché già il 4 novembre 2005 organizzò una parata dei giovani delle scuole elementari di Covo con canti patriottici in occasione appunto della vittoria della prima guerra mondiale, quindi particolarmente inquietante perché l'ha organizzata di sabato e ricordava i sabati fascisti con i balilla che marciavano e cantavano cori patriottici. Nel luglio 2007 Covo, dove c'è la stazione dei carabinieri della Pandanera, ha ospitato la festa internazionale della polizia organizzata proprio dal consorzio della polizia locale della Bassa Bergamasca, che è coinvolta nella faccenda della Pandanera, la polizia locale bergamasca. In quell'occasione il sindaco di Fontanella, che presenziava, che è anch'esso di Alleanza Nazionale, anzi era il segretario provinciale di Alleanza Nazionale di Bergamo, ha manifestato la sua solidarietà nei confronti dei banditi della Pandanera. Apertamente ha detto che agivano nel giusto e che dobbiamo avere totale fiducia nei loro confronti. Secondo me questa è la chiusura significativa, perché mette un cappello politico su quanto detto fino a questo punto.
Sì, noi tra l'altro sarà presentato proprio un dossier sulla Pandanera, giusto?
Sì, il dossier è stato presentato
noi speriamo,
sabato,
sì.
a Treviglio, perché è il luogo, è il cuore diciamo della bassa bergamasca dove sono avvenuti gli episodi, e mercoledì, domani, sarà presentato anche da noi.
Vabbè, noi speriamo che poi questo dossier circoli quanto più possibile in ambienti di movimento, che sia anche poi possibile magari farne una presentazione anche a Roma o comunque fuori dalla bergamasca, insomma. Io, se non hai più nulla da aggiungere, visto che siamo già sforato di 7 minuti sulla fine della trasmissione, penso che ci possiamo anche salutare.
D'accordo, grazie, scusate se mi sono dilungato.
No, era molto interessante, ti ringraziamo molto.
D'accordo, grazie a voi.
Ciao.
Ciao.
Di avere paura, si può anche affondare per te.
16.08, con 8 minuti di ritardo andiamo a chiudere appunto l'odierna puntata di Maldestra. Chiaramente ricordando l'appuntamento di domani, ore 17 a Piazza Fiume. La strategia della tensione, la strategia della paura, il 12 dicembre per ricordare la strage di Piazza Fontana e denunciare l'odierna deriva securitaria. Contestando per l'appunto il negozio dello stragista Adelfo Zorzi. L'appuntamento con questa trasmissione invece è martedì prossimo alle 12.15 come di consueto. Per riascoltare le vecchie puntate c'è il blog maldestra.noblogs.org. Ciao a tutti e a tutti e vi lasciamo al GR.